Oggi si è aperto il G7 a guida e forse anche a trazione italiana. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
È un doppio onore per me accogliervi, tanto nella mia veste di primo ministro della Repubblica Italiana, quanto nella mia veste di presidente di turno del gruppo dei sette.
G7 leaders already agreed to Washington's six-week Gaza ceasefire proposal. On the agenda, pressing global issues like Russia's war in Ukraine, the war in Gaza, and commitments to support developing countries.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi vi porrei due domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi racconteremo tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. In realtà l'evento principale accade all'interno dei confini italiani, il G7 naturalmente. I vostri commenti 349-238-6666, siamo su X, nessun logo 24 ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. dieci secondi in questo esatto istante qui a Milano, è lo stesso orario anche a Borgo Egnazia in Puglia, che da oggi fino a sabato ospita i lavori del G7 a guida italiana. Il G7 delle anatre zoppe, come ha titolato politico.eu, cioè un G7 in cui arrivano leader, capi di governo, che sono sostanzialmente a scadenza o hanno ricevuto mazzate, scusate il francesismo, dopo le recenti elezioni europee. È un G7 quindi a guida italiana, ma che rischia di essere fortemente a trazione italiana, perché il governo Meloni è l'unico di questi grandi governi che invece arriva bello solido e compattato dopo il voto europeo. È un G7 con due grandi e vicini conflitti aperti. Mai come in questa occasione la riunione dei sette grandi dell'economia globale si tinge di aspetti politici e geopolitici. Tantissimi temi di questa due giorni molto intensa. Oggi si è parlato di Africa, si parlerà di Ucraina, di Vicino Oriente. Domani intelligenza artificiale con la partecipazione di Papa Francesco, peraltro un evento piuttosto straordinario in un consesso come il G7. A riprova di quanto sia politica questa riunione del G7, a questo giro, l'Italia tenta di dare una veste particolarmente alta, direi quasi etica e antitetica rispetto alle altre potenze. Il G7 nella sua storia, ha detto Giorgia Meloni, ha assunto un ruolo insostituibile nella gestione delle crisi globali, particolarmente quelle che mettono a repentaglio libertà e democrazia. Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve difendersi da qualcuno, ma è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi velocemente sfogliamo i dossier. Questa prima giornata si parlerà anche della guerra nel Vicino Oriente. Ebbene, intervenendo dal Qatar, il segretario di Stato americano Blinken, che è impegnato nell'ennesimo tour regionale, ha detto che Hamas ha richiesto numerosi cambiamenti alla proposta di cessate il fuoco, alcuni dei quali sono realizzabili, altri invece non lo sono. Un esponente di Hamas ha però smentito dicendo che il gruppo non avrebbe avanzato alcuna nuova proposta. Nonostante tutto ciò, Anthony Blinken mostra ottimismo, perché in una conferenza stampa proprio a Doha, accanto al primo ministro e al ministro degli esteri Qatarini, Blinken non ha dato maggiori dettagli, ma ha detto che raggiungere un accordo è fattibile. Poi si è rivolto a Israele dicendo: attenzione, gli Stati Uniti continuano a guardare con molta attenzione al diritto internazionale umanitario, le leggi sui conflitti armati e il rispetto dei diritti umani. Abbiamo una serie di nostri processi all'interno dell'amministrazione americana incluso all'interno del mio stesso dipartimento, per valutare se Israele o qualsiasi altro combattente in qualsiasi altro conflitto stia rispettando il diritto. Proprio a proposito di quel conflitto, continua a essere caldissimo il fronte nord. Ieri il gruppo libanese Hezbollah ha lanciato il più alto numero di razzi contro Israele in un solo giorno e ha promesso, lo dicevamo proprio ieri, di intensificare i suoi attacchi. I miliziani sciiti dicono di aver effettuato almeno 17 operazioni contro Israele. Gli obiettivi: una fabbrica bellica, il quartier generale militare israeliano in alcune località del nord e una stazione militare israeliana di sorveglianza aerea a Meron. Ricordiamo, questa fiammata da parte di Hezbollah arriva dopo l'attacco israeliano di martedì al villaggio di Jouaiya, che ha ucciso 3 combattenti e soprattutto il comandante Taleb Abdallah. L'altro conflitto invece, quello fra Russia e Ucraina, ha un riverbero molto molto lontano, perché ieri pomeriggio un distaccamento di navi da guerra della Marina russa è approdato nel porto dell'Havana per una visita che si protrarrà fino al 17 giugno. Nel loro viaggio verso l'isola caraibica, la flottiglia di Mosca è stata seguita da debita distanza, ma come un'ombra, da navi da guerra statunitensi e canadesi. Per monitorare i russi è stato messo in campo anche un speciale aereo considerato un caccia sommergibili. La leadership cubana ha sottolineato, in particolare il Ministero delle Forze Armate cubano, che questa visita corrisponde alle storiche relazioni amichevoli tra Cuba e Russia, oltre a rispettare le norme internazionali di cui Cuba è uno Stato parte. A proposito di Russia, arrivano pessime notizie per il giornalista americano del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, in carcere dal marzo del 2023. È stato poche ore fa incriminato ufficialmente con l'accusa di spionaggio. Ad annunciare la Procura Generale Federale Russa, citata da RIA Novosti, l'inchiesta, ha detto la Procura, ha accertato che Gershkovich, su istruzioni della CIA, questo recita il capo d'accusa, ha raccolto informazioni segrete nella regione di Sverdlovsk sulle attività dell'industria della difesa JSC NPK Uralvagonzovad, il più grande produttore russo di carri armati. Infine in Argentina, dove la temperatura si surriscalda perché ieri il Parlamento ha approvato integralmente le riforme di deregolamentazione volute dal presidente Javier Milei, lo aveva ben promesso in campagna elettorale, che così ha ottenuto il sostegno del Parlamento per la prima volta in 6 mesi al potere. Il progetto è stato adottato dalla Camera Alta dopo una maratona di lavori iniziata, pensate, mercoledì mattina, segnata però da una serie di disordini che hanno poi causato un totale di 10 feriti e altrettanti arresti. Insomma, piazza in fermento. Ora il provvedimento tornerà per l'adozione definitiva alla Camera dei Deputati. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai 4 angoli del globo. Adesso apriamo la nostra unica prima pagina, che sarà piuttosto lunga evidentemente, tutta dedicata al G7.
Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo, chiaramente per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. Parleremo ovviamente delle crisi in atto, a partire da Ucraina e Medio Oriente, costruiremo sui lavori della presidenza giapponese, avanzando sulla necessità di creare catene di approvvigionamento solide e controllabili, su quella che è probabilmente la sfida più complessa del nostro tempo, e cioè l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, con la necessità di coglierne le opportunità governandone i rischi.
Così la nostra premier Giorgia Meloni ha snocciolato i temi più caldi, più forti di questa 2 giorni importantissima per tutta una serie di motivi, lo dicevamo all'inizio di questo nostro viaggio. È il G7 delle anatre zoppe, è il G7 dove il governo italiano è forse quello più legittimato dall'ultima tornata elettorale e quello più forte, anche perché non è in scadenza, cosa che accade per il Regno Unito, colpo di scena delle ultime settimane, così come non è un colpo di scena, lo sappiamo, per la politica americana. Tantissimi temi per sapere come sta procedendo e soprattutto che aria tira, domanda più che mai lecita. Ci colleghiamo con la Puglia, Elisabetta Fiorito, inviata di Radio 24 al G7. Elisabetta, ciao, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Beh, insomma, è quello che hai detto te, Giampaolo. La prima impressione è stata con Giorgia Meloni in questo tailleur rosa, scusami il gossip un po' femminile, pantalone che accoglieva tutti quanti i grandi della terra, però ecco, sembrava a un certo punto, quando c'è stata la foto di gruppo, noi ci chiamavamo, ma chi sarà ancora qui nel prossimo anno? Perché Scholz ha guai, Macron ha indetto le elezioni, Michel e von der Leyen non si sa se saranno riconfermati, no? Sia al certo. Parlamento sia alla Commissione a Bruxelles, quindi era praticamente sembrava un po' dead man walking, no? Sì. C'era questa impressione che non si sapeva esattamente, e anche lo stesso Biden quando è arrivato, certo. Visto che ci saranno poi le elezioni, quindi l'unica saldamente al comando era proprio la nostra premier, e quindi è stata un po' una situazione anche un po' particolare, anche Sunak, no? Insomma, sappiamo che i conservatori in questo momento in Inghilterra non è che godano proprio di una diciamo così, di un amore popolare, sì. Ecco, quindi questa è stata un po' la prima impressione che c'è stata. La seconda impressione è che ovviamente tutti sono arrivati in giacca e cravatta, Zelensky, perché oggi è il giorno dell'Ucraina, il giorno di Vladimir Zelensky, è arrivato chiaramente vestito con la sua mimetica, e infatti poi ha dato il via a quello che è la sessione più importante di oggi, che è proprio quella, il focus sull'Ucraina. E già c'è una notizia, sono stati sbloccati questi 50 miliardi dagli asset finanziari bloccati russi, no? Per aiutare l'Ucraina, quindi c'è già una sorta di intesa, e vediamo che cosa succederà poi nelle prossime ore, perché è attesa una conferenza stampa proprio tra Zelensky e Biden, quindi ecco, c'è un'intesa abbastanza forte su quello che è l'Ucraina. Altro tema, noi lo sappiamo, l'abbiamo sentito dalla Premier, è quello sicuramente dell'Africa e del Medio Oriente. Anche qui c'è stato un nuovo appello di Guterres per la pace, anche di Michel per la pace, però è chiaramente in questi casi non è che il G7 può fare più di tanto che una moral suasion, no? Mentre certo. Sull'Ucraina deve stanziare dei fondi, che è ben diversa come questione. L'altra cosa invece che tutta questa sviolinata in questo bellissimo borgo che sta 100 km distante da dove mi trovo io, perché mi trovo alla Fiera del Levante di Bari, questa è anche un'altra assurdità di questo G7, in cui i giornalisti praticamente sono relegati in una bolla, no? Lontano da tutti e da tutti, dove non funziona nemmeno bene il wifi, è il fatto che chiaramente, a parte i baci, gli abbracci eccetera, abbiamo avuto una premier che comunque si sta scontrando sotto banco con Biden per la questione dell'aborto, no?
Sì.
Noi sappiamo che Biden voleva assolutamente mettere nel documento finale i diritti delle donne, tra cui appunto i diritti anche da abortire, e che Palazzo Chigi avrebbe invece detto che questa cosa era insomma un po' da bypassare. Allora non si capisce, perché il ministro Roccella ha detto che in pratica questa cosa si farà, ci sarà un punto di caduta, mentre Biden insiste che comunque vuole mettere l'aborto come uno dei punti del famoso documento finale che è stato poi annunciato ieri da Bloomberg. Ecco, questi sono un po' i temi all'ordine del giorno oggi.
Grazie mille Elisabetta Fiorito, inviata di Radio 24
al
G7. Vai, sì.
Scusate, domani invece, questo lo annunciamo per domani, è il giorno del Papa. Ecco, l'ultima curiosità, che Zelensky si fermerà a dormire proprio perché dovrà incontrare Papa Francesco. Quindi c'è stato questo incontro sull'agenda, e Zelensky in pratica incontrerà il Papa, che avrà molti bilaterali, si parla di 10 bilaterali, quindi domani è il giorno del Papa. Stasera invece cena inaugurale del presidente Mattarella, quindi cena di gala per dare il benvenuto a tutti i partecipanti. A te allora, Giampaolo.
Grazie mille Elisabetta Fiorito, l'inviata di Radio 24 al G7 in Puglia. Ricchissimo programma, come vi abbiamo detto, vi anticipo quella che potrebbe essere, come dire, una grattugiatina di analisi. Essendo un G7 di anatre zoppe, a parte appunto il governo italiano, il rischio molto forte è che non vi siano granitiche considerazioni conclusive, cioè qualcosa che impatta realmente sulle relazioni internazionali. Forse il dossier quello più aggredibile, faceva riferimento all'esercito ferito, è quello sblocco di almeno 50 miliardi di aiuti in Ucraina derivanti da fondi congelati russi, il che vuol dire che l'Ucraina può tirare un sospiro di sollievo almeno fino al 2025. Aggiungo che abbiamo gli occhi incollati sulle agenzie perché dovrebbe essere stato predisposto un meccanismo di tutela all'interno di questo dispositivo che garantisce 50 miliardi, che sostanzialmente lo va a preservare da eventuali terremoti politici che potrebbero avvenire nei prossimi mesi nei paesi coinvolti. Andrò ai messaggi al 349-238-6666. Fatemi solo rispondere a Francesco Piastrellistra, nostro affezionato ascoltatore. Lo chiamo così perché lui si firma sempre così. Cosa vanno a fare in Russia questi giornalisti? Lo sapranno che il barbaro cerca un pretesto per arrestarli, se la cercano. Francesco, è proprio il lavoro del cronista, il lavoro che a volte può essere particolarmente sensibile, delicato, rischioso, ma è il fulcro centrale del giornalista, del reporter, è andare nei posti, se no uno sta davanti al computer e non attinge a notizie di prima mano. Un po' di messaggi di stigma rispetto al processo che attende Gershkovich, ma ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Antonio Villafranca, vicepresidente area ricerca di ISPI. Antonio, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, l'abbiamo definito un G7 con un po' di anatre zoppe, citando politico.eu, cioè alcuni rappresentanti, capi di governo che non esprimono esattamente la maggioranza nei loro paesi. È un G7 allo stesso tempo che apre molto a sud del mondo, almeno ci prova, quasi a voler attrarre nella sua orbita un po' di paesi che spesso flirtano con Mosca. Ci sono alcuni paesi africani, c'è l'India. Che tipo di G7 è questo, Antonio Villafranca?
Ma anzitutto direi che un G7 che a prima vista sembra in forma smagliante, lo è per l'ampiezza dei temi trattati, la sicurezza, con anche un risultato importante che è quello di utilizzare i proventi, quantomeno degli asset che sono stati congelati ai russi e che si trovano in gran parte, oltre 200 miliardi in Belgio. C'è l'Africa, ci sono le migrazioni, una piccola parte di ambiente, ci sarà domani l'intelligenza artificiale con addirittura il Papa, e lo è, lo dicevi prima te, anche per il livello dei leader politici. Se noi guardiamo a tutti quelli che stanno andando, sembra quasi un G20 meno Russia, Cina, sì, e poco altro, insomma, sì. E quindi in realtà appunto il livello è sicuramente alto. Diverso è quando andremo a vedere appunto i risultati. Non bisogna farsi tante ambizioni, lo ricordavi prima te, c'è il sud del mondo. Sì, il sud del mondo partecipa, vuole sicuramente tenere dei rapporti ottimi con l'Occidente, ma non sono i vecchi paesi poveri, diciamo, del periodo della guerra fredda, che erano non allineati. Questi sono dei paesi molto allineati, cioè non è che non vogliono stare con l'uno o con l'altro, vogliono stare con l'uno e con l'altro.
La voce di Antonio Villafranca, ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Per iniziare a leggere questo importante G7, due giorni in forma sbagliante, diceva Antonio Villafranca, un G7 allo stesso tempo che promette un piacevole rischio per l'Italia, proprio perché alcuni di questi governi sono o in scadenza o leggermente indeboliti dall'ultima tornata elettorale. È un G7 non soltanto con la guida italiana, ma con l'attrazione italiana. Qual è il piacevole rischio? Che l'Italia possa imporre in qualche modo l'agenda. Ne sia prova il fatto che c'è il tema Africa, Piano Mattei, il tema migrazioni, che viene posto con assertività sul tavolo. Da questo punto di vista, Antonio Villafranca, come la vedi? Dobbiamo contare sulla debolezza degli altri leader di governo, o questo governo, quello italiano, invece avrà la forza di portare avanti la propria agenda?
Ma guarda, noi ci troviamo veramente in una situazione quasi paradossale per l'Italia, cioè l'Italia che sta diventando in Europa, ma anche ben oltre l'Europa, quasi un'isola di stabilità politica. Non era certamente qualcosa in cui nei decenni scorsi, insomma, ci eravamo abituati, però obiettivamente guardando a tutto quello che sta succedendo in Francia, che rasenta, diciamo, il drammatico se non il ridicolo in alcuni casi, all'incredibile debolezza di Scholz, che non sono neanche sicuro possa arrivare alle prossime elezioni del prossimo anno, ma anche andando appena fuori dall'Unione Europea, Sunak che di gaffe in gaffe si prepara ad una sconfitta clamorosa per mano dei laburisti ad inizio luglio, ma anche Modi che arriva da lontano, arriva dall'India, realtà ha appena vinto sì le elezioni, ma non con quella valanga di voti che ci aspettavamo. Quindi l'Italia si trova in questa situazione abbastanza insolita, per cui rappresenta appunto un'isola di stabilità nel mondo, cerca di imporre la propria agenda, però dobbiamo essere anche molto pragmatici. Per aiutare veramente l'Africa ci vogliono principalmente tantissimi soldi, cosa che noi notoriamente non abbiamo, sì. Essendo un paese molto indebitato. Quindi quello che sta cercando di fare la Meloni è essenzialmente di far convergere insieme al piano Mattei, ecco, quelli che sono i piani infrastrutturali di aiuto e così via, che vengono dall'India, che vengono dagli Stati Uniti e che vengono dall'Unione Europea.
E tra pochissimo affronteremo un po' meglio appunto il piano Mattei con l'Africa. Intanto grazie mille Antonio Villafranca, vicepresidente area ricerca di ISPI, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Antonio. Noi andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano
G7 a guida italiana, molto ragionevolmente anche a trazione italiana per tutti i motivi che abbiamo elencato in questa prima parte di Nessun Luogo Lontano. Rispondo subito a un ascoltatore, Luigi da Lecce. Buonasera, perché G7 anatre zoppe? Gli impegni li prendono le persone o gli stati? Ha perfettamente ragione, non è una domanda affatto peregrina. Li prendono i governi che sono in carica in quel momento, le alleanze, le relazioni internazionali, gli sforzi diplomatici sono profondamente legati alla coloritura di quel governo in quel preciso momento storico. È vero che molto spesso sui grandi temi il G7 trova la quadra, è anche vero che però c'è sempre il rischio che qualcosa non vada nella direzione preventivata magari dal governo precedente. È il motivo per cui, e leggeremo i documenti finali, molto probabilmente a quel aiuto ormai sbloccato di 50 miliardi per l'Ucraina, che le garantiranno ossigeno fino al 2025, è stata legata una sorta di clausola salvavita, cioè a dispetto di qualsiasi terremoto politico i G7 si impegnano, quindi questi sette governi si impegnano a garantire quei soldi. Ho detto G7, abbiamo sentito Elisabetta Fiorito, torniamo a Bari, Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, esperti dell'Estremo Oriente. Ciao Giulia, buongiorno, ben trovata.
Ciao a voi.
Allora, ti cito una frase di qualche settimana fa di Anthony Blinken che abbiamo trovato particolarmente indicativa. La Cina non può aspettarsi di migliorare le relazioni con le nazioni europee e allo stesso tempo sostenere lo sforzo bellico della peggiore minaccia mai vista in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Si riferisce evidentemente alla Russia. Così Blinken al G7 della difesa e degli esteri a Praga qualche settimana fa. Questo G7 rischia, in senso molto laico, di essere anche un forte messaggio verso la Cina?
Domani c'è il negoziato, forse tra i più importanti di questo G7, dove si parlerà proprio di questo, di come affrontare il problema cinese. Se ne parla in modo, diciamo, un po' laicamente, includendo tutto l'Indo-Pacifico e i problemi commerciali, di sicurezza globale economica. Ma in realtà sappiamo benissimo che al centro della discussione ci sarà la Cina. Da quello che uscirà dal comunicato nella parte dell'Indo-Pacifico riusciremo a capire se ha vinto la linea, diciamo, più moderata, quella che non vuole andare contro a tutti i costi contro Pechino, e cioè se uscirà un comunicato senza la menzione di quello che dicevi tu prima, che diceva Blinken, senza la versione di una Cina che aiuta concretamente la Russia, e probabilmente, cioè quasi sicuramente, ci sarà una menzione sulle pratiche commerciali scorrette. Questo sì, usciamo da la commissione ha messo i dazi sulle auto elettriche, e quindi questo ci dà un punto su come si sta muovendo e come si muoveranno anche domani nei negoziati i paesi europei. Però, diciamo, il nodo cruciale sarà sulla menzione della Cina come a sostegno della Russia.
La voce di Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, ci soccorre molto spesso quando parliamo di Estremo Oriente, dalla Cina alla Corea fino al Giappone. Domanda delle domande, fino a che punto, ma aspetteremo il comunicato finale di ieri, la Cina di Xi è disposta a tagliare i ponti anche con questo G7 pur di continuare ad aiutare l'alleato russo? Ricordiamo, alleato russo, secondo molti, in una condizione di vassallaggio quasi totale.
Questo è il gioco degli equilibri, no? Sappiamo che Cina e Unione Europea e Commissione, soprattutto in queste ore, si stanno parlando per tenere aperti i negoziati e per evitare che si apra un nuovo capitolo della guerra commerciale tra Unione Europea e Cina. È possibile che tra le condizioni che sta mettendo l'Unione Europea alla Cina per aprire e riaprire questi negoziati, quindi non mettere i dazi o comunque tenere bassi i dazi sulle auto elettriche cinesi, e non solo, perché sappiamo che le indagini stanno andando avanti anche su altri settori, ci sia il sostegno alla Russia. La Cina nega, ovviamente, cioè ufficialmente la versione cinese è che non sta dando nessun aiuto alla Russia. Parliamo di questioni e informazioni di intelligence che ormai sono condivise da tutti, tutte le agenzie di intelligence occidentali, diciamo, non solo occidentali, ma anche giapponesi e coreane. Però in questo momento è possibile che si tenga basso appunto la questione dell'aiuto cinese alla Russia, proprio per tentare di mantenere aperto il dialogo sul business. Non è detto che la Cina non ci stia a questo gioco, nel senso che alcuni passetti li ha fatti, per esempio quando le banche cinesi hanno iniziato a smettere di gestire alcuni asset russi, proprio per evitare di incorrere, di finire nel gorgo infernale delle sanzioni. E quindi bisogna vedere quanto, appunto, come dicevi tu, quanto la Cina è disposta a mantenere la barra dritta su un asse e su un ordine del mondo da riconsiderare in pieno, quindi questo multilateralismo a guida cinese, oppure no. Tutto dipende dall'economia cinese, da come sta andando, se ha bisogno davvero di quella europea per riassorbire l'overcapacity della sua produzione industriale oppure no. Se ne ha davvero bisogno, evidentemente farà dei passi indietro dal punto di vista del sostegno alla Russia, quindi riaprendo i tavoli con l'Unione Europea e eventualmente anche con l'America. Se non ne ha bisogno, allora possiamo, diciamo, aspettarci una guerra commerciale totale e quindi la diplomazia che si deteriora, e a questo punto anche dei messaggi molto forti da parte del G7.
Il miglior scenario, il peggior scenario, le due possibilità nelle parole di Giulia Pompini, firma del Foglio, esperta di Estremo Oriente. Grazie mille Giulia, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Intanto mi ha appena raggiunto Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, esperto di Africa. Ciao Alberto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Do conto intanto, e me lo segnala Antonio Talia, della risposta. La Maria Zakharova è la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Davamo conto del prestito da 50 miliardi che arriva a Kiev grazie al scongelamento di alcuni fondi russi congelati, con quella garanzia di tutela di cui vi davo conto poc'anzi. Ebbene, un passo che non porterà l'Occidente a niente di buono, questo il commento che arriva dalla Zakharova, ripresa dall'agenzia Interfax. Iniziative illegali come questa rischiano di provocare uno sbilanciamento del sistema finanziario e crisi devastanti, peraltro un allarme condiviso anche da alcuni analisti anche in Occidente. Alberto Magnani, tra poco vado in messaggio al 349-238-6666. Stavamo sottolineando come questo G7, per tutta una serie di concomitanze anche un po' inaspettate, sia un G7 non soltanto a guida italiana, quindi formalmente a guida italiana, ma fortemente a trazione italiana. Ne si approva il fatto che si parla anche di Africa, di immigrazione e di Piano Mattei. La prima domanda, che può sembrare un po' peregrina, ma forse non lo è: a che punto siamo col Piano Mattei? Perché le ultime volte, proprio con te, a questi microfoni, denunciavamo il fatto che il rischio era che il Piano Mattei, all'inizio un po' una scatola vuota, continuasse a rimanere una scatola vuota. Cosa sappiamo adesso della messa a terra di questo piano?
Allora, al momento il Piano Mattei si sta declinando in una serie di progetti che però spesso ricadono sotto anche una cornice, un perimetro più europeo. Un caso emblematico sono gli accordi siglati recentemente con la Tunisia, un altro caso ancora sono le intese che sono state siglate con l'Egitto, e ora si profilano altre ipotesi, altre collaborazioni di vario ambito. Ad esempio al G7 uno degli ospiti esterni al gruppo dei sette, il presidente kenyota William Ruto, e sappiamo che il Piano Mattei contiene anche un progetto di investimento sui biocarburanti in Kenya per circa 75 milioni di euro, vado a memoria. Di conseguenza, finora la scatola vuota, per mantenersi nella metafora, si sta riempiendo di una serie di singole iniziative, che però, una critica che è stata mossa, sembra andare prevalentemente nella direzione di quelli che erano stati già individuati in origine come due dei potenziali pilastri, vale a dire l'interesse migratorio, quindi il controllo dei flussi, caso emblematico l'accordo con l'Egitto, perché comunque al di là della partnership commerciale ed economica è abbastanza evidente che all'orizzonte c'è la possibile polveriera che si sta scatenando nel paese tra Sudan e in particolare la crisi di Gaza in arrivo, e dall'altro le forniture energetiche, visto che comunque tra 2021 e 2023, secondo un'analisi di ECCO, un think tank specializzato in questioni ambientali, l'Italia ha siglato 14 partnership sul continente, sempre di carattere energetico e sempre focalizzate sugli idrocarburi. Quindi si sta riempiendo di contenuti, la critica che viene mossa è che ci sia comunque un'attenzione ancora sovradimensionata per la questione migratoria e per la questione energetica.
E qualcun altro ci faceva riferimento anche en passant, Antonio Villafranca, dice attenzione perché per affrontare e gestire il dossier africano ci vogliono un sacco di soldi, quelli al momento non ci sono, sono pochi miliardi se non erro, 5,5 appunto, quindi
non freschi.
Ecco, in più, esatto, non c'è un budget nuovo, questo è forse il serissimo problema da affrontare. Tra pochissimo, sempre con Alberto Magnani, continueremo a raccontarvi del Piano Mattei e dell'importanza della sottolineatura che il governo Meloni vuole mettere su questo tema in questo G7. Prima il traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Come sapete, la presidenza italiana ha voluto dedicare ampio spazio a un altro continente che è fondamentale per il futuro di tutti noi, che è l'Africa. Con le sue difficoltà, le sue opportunità, ci chiede un approccio diverso da quello che spesso abbiamo dimostrato in passato. All'Africa, non solo all'Africa, è legata un'altra questione fondamentale che l'Italia ha messo al centro della presidenza, che è la questione della migrazione, il ruolo sempre più preoccupante che stanno assumendo organizzazioni di trafficanti, chiaramente sfruttando la disperazione degli esseri umani.
Gli occhi puntati del governo Meloni sull'Africa. Il piano Mattei per l'Africa, lo ricordiamo, era stato formalizzato nel novembre del 2023, convertito in legge nel gennaio del 2024, 5,5 miliardi di dollari, alcuni progetti in paesi pilota, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, Costa d'Avorio, Mozambico, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya, per una serie di azioni soprattutto dedicate allo sviluppo, alle energie rinnovabili, e in parte Alberto Magnani ce ne ricordava alcune. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, esperto di Africa. Stavo scorrendo quelli che sono i pesi massimi africani che parteciperanno a questo G7. In realtà, a parte William Ruto, presidente keniano, c'è il presidente della Banca Mondiale, c'è il presidente della Banca Africana di Sviluppo, c'è Kais Saied, presidente della Tunisia, nonché il presidente algerino Tebboune. Forse mancano alcuni paesi che hanno enormi potenzialità ma anche enormi problemi. Penso alla Nigeria, penso al Ghana, penso a tutti quei paesi che in realtà costituiscono bei pezzi in percentuale dei flussi migratori che arrivano. Come il governo Meloni può pensare di partire da questi paesi pilota? Come può pensare di ampliare il budget? Come può pensare di andare a impattare? Ricordiamo che la Nigeria entro il 2050 sarà il terzo paese più popoloso al mondo. Forse è anche lì che bisogna lavorare, no? Non soltanto su alcuni paesi più piccoli, forse più affrontabili.
Sì, allora, un altro elemento di criticità che è emerso, che forse era già anche implicito a quello che dicevamo prima, è che il piano Mattei finora sembra fermarsi alla fascia mediterranea, perché comunque è lì che si è espresso compiutamente finora. I leader presenti da Algeria, Tunisia e Mauritania comunque rientrano, vabbè, la Mauritania è un caso a sé stante, però diciamo che comunque rientrano in quello stesso orizzonte mentale, e quindi manca finora un approccio profondo, fondato con l'Africa subsahariana, che invece dovrebbe essere probabilmente, se non l'elemento portante, uno degli elementi più rilevanti all'interno di questo piano. Come andare a intervenire? Un elemento che fin qua sembra essere mancato è appunto un dialogo più ampio e più strutturato con tutta una serie di potenze economiche oppure di economie potenzialmente in crescita del continente. Basti pensare appunto al caso della Nigeria, al caso del Ghana, che peraltro è andato in default nel 2022 e quindi si ritrova in una condizione di precarietà. E manca anche una ricerca poi di forse di un interesse a quello che è forse il problema centrale di queste economie, che è quello debitorio, perché in questo piano Mattei in questo G7 saranno annunciati nuovi strumenti finanziari, saranno annunciati nuovi progetti infrastrutturali, ma manca, è stato fatto notare, una discussione in profondità e strutturata sulla questione debitoria. Perché la questione debitoria? Perché il debito estero dei paesi africani è cresciuto a circa 1.150 miliardi di dollari nel 2023, i costi di servizio, vale dire i costi di ripagamento del debito, sono in crescita. E lo stesso Ruto, l'unico leader di fatto subsahariano assieme al suo omologo mauritano presente al vertice del G7, ha chiesto ai paesi del G7 di dare una dimostrazione concreta di solidarietà intervenendo con un processo di ristrutturazione del debito. Ecco, fin tanto che il piano Mattei glissa completamente dalla questione debitoria, forse è anche facile che possa rimanere più appunto o dal lato una scatola con singoli progetti migratori energetici, oppure anche un esercizio un po' retorico, come abbiamo anche visto appena adesso fare in queste dichiarazioni sul cambio di approccio, sul cambio di paradigma.
Quindi benissimo il cambio d'approccio, ma se non ci sono i soldi sarà difficile cambiare questo approccio. Facevi riferimento alle posizioni debitorie pazzesche di alcuni paesi africani, molto spesso esposte per esempio verso la Cina. E qua ti porta all'altro vero tema, abbiamo 3 minuti ma ce la facciamo. Cioè il fatto che l'Italia, ponendo anche il piano Mattei in seno al G7, pare candidarsi a un po' guida del guardiamo l'Africa con un occhio diverso, e questo mi sembra estremamente virtuoso. Forse non ha la potenza finanziaria, la potenza di fuoco per farlo, però già si candida. Il punto è che vi sono altri attori in territorio africano che non hanno la stessa virtù, non hanno la stessa lungimiranza, ci hanno messo soldi, ci sono lì storicamente, a volte in maniera un po' più subdola, sto citando senza citarli la Russia, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, i paesi del Golfo e soprattutto la Cina, evidentemente, che è una presenza storica. Allora lì come si combatte? C'è un sistema paese che vuole andare in Africa, come fa ad affrontare questi colossi o questi colossi un po' invisibili, mettiamola così?
Allora, oggi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto esplicitamente che le economie occidentali devono offrire una alternativa migliore rispetto alla colonizzazione economica, chiamiamola così, della Cina e della Russia. Quello che l'Unione Europea ha sempre fatto, e qua quando dico Unione Europea intendo quindi anche l'Italia in questo contesto specifico, è stato quello di offrire un approccio più trasparente e più teoricamente parlando paritario con i partner africani. Quindi cercare di insistere su questo elemento di una maggiore apertura, una maggiore correttezza nei rapporti, senza diciamo le logiche implicitamente predatorie di Cina, Russia e altri paesi. Ma qua sta anche la sua debolezza, la debolezza europea, perché un approccio che invece viene prediletto da diversi leader africani è quello del pragmatismo. E in questo momento la Unione Africana, che è il gruppo che raccoglie oltre 50 economie del continente, sta acquisendo un'autonomia politica sempre maggiore, che non è necessariamente una sudditanza, come viene detto spesso dagli occhi occidentali, ma è semplicemente una apertura dei rapporti e una maggiore autonomia. Un ultimo elemento a diciamo parziale discolpa delle fragilità del piano Mattei è che l'ambizione di questi 5,5 miliardi è di diventare una leva per mobilitare altri investimenti. Resta comunque una cifra assolutamente modesta, non fresca perché attinta da fondi precedenti, certo, e potrà avere una sua ragione d'essere solo se ampliata nell'ottica europea del cosiddetto Global Gateway, cioè il maxi piano di risposta alla via della seta cinese.
Grazie mille Alberto Magnani. Grazie. Abbiamo meglio esplorato il piano Mattei in seno appunto al G7. Noi torniamo domani naturalmente a continuare a parlare di G7, un G7 importantissimo e straordinario per tantissimi punti di vista. Domani farà capolino il Papa. Rimangono pochi secondi, quelli utili per ricordare quello che più o meno ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.